A questo punto occorre ritornare alla questione della fondazione ultima, che è la base di tutta l'etica del discorso di Apple, e questo ci permette, alla luce di quanto abbiamo detto, di trarre un po', di fare un po' un bilancio di questa fondazione ultima, che ormai l'ho ripetuto numerose volte, è, come dire, il tema centrale dell'etica della comunicazione, a tal punto che se fallisce, no, la fondazione ultima, naturalmente ha ragione lo scettico nel dire che è impossibile pervenire ad ogni discorso valido e quindi intersoggettivamente valido, no? Questo naturalmente presuppone quanto abbiamo detto circa la pragmatica trascendentale e anche la semeiotica trascendentale, cioè la trasformazione semeiotica del kantismo, e ciò ci consente anche di dire, nella prossima lezione, spero, qualche cosa circa questa semeiotica trascendentale. Dunque, in effetti cosa fa Apple? Porta a compimento, no? La dialettica dell'argomentazione trascendentale, partendo da Kant e poi passando appunto attraverso Wittgenstein, soprattutto il secondo Wittgenstein. Parleremo di Wittgenstein, di questo importante filosofo del linguaggio, che è ormai un classico della filosofia del linguaggio, soprattutto del secondo Wittgenstein e in modo speciale della teoria dei giochi linguistici. E Apple in fondo come concepisce il suo argomento per la fondazione ultima? Come appunto un argomento trascendentale, nel senso kantiano, mediato però dal pragmatismo linguistico di Wittgenstein. Oppure, di Kant, come abbiamo detto, Apple tiene fermo, no? E quindi il debito che Apple ha verso Kant mantiene l'intento fondazionale, quindi bisogna fondare, tipico dell'argomento trascendentale classico, e anche l'aspetto della riflessione trascendentale. Quindi questi due concetti, riflessione trascendentale e fondazione trascendentale, e di questo abbiamo già avuto modo di dire. Ecco, da Wittgenstein, dal secondo Wittgenstein, egli sostiene, mutua Apple, che per affrontare la sfida dello scetticismo, in questo caso lo ribadiamo, a scanso di equivoci, dello scetticismo morale, è di questo che stiamo parlando, perché, come abbiamo detto, ci sono varie forme e tipi di scetticismo, e vi ho anche mandato un PDF che studierete, molto sintetico, su una breve storia almeno dello scetticismo antico. Dicevo, che cosa mutuo da Wittgenstein, oltre che da Kant, da Wittgenstein. Proprio per lo scetticismo morale, o sostiene che bisogna fare riferimento proprio per la struttura, per la strutturale mediazione linguistica intersoggettiva, ecco, bisogna appunto richiamarsi al concetto di contesto linguistico, di gioco linguistico di cui parla Wittgenstein, in cui lo scettico naturalmente si pone per avanzare la sua tesi, quindi lo scettico, qui in altri termini, entra nel gioco linguistico, nel gioco comunicativo. Ben diverso, come vedremo, sarà la posizione del cinico, il quale non entra, come mostrerà Dussel, avremo modo di parlare. Quindi l'argomento di Apple, insomma, è anzitutto pragmatico, perché richiede che lo scettico enunci la sua tesi in un preciso contesto, quindi entra nella comunicazione. No, o come direbbe Wittgenstein, entra in un gioco linguistico. E questo, a differenza del cinico, che non vi entra. Egli entra in questo contesto, in questo gioco linguistico. E perciò è pragmatico. Ecco qui la pragmatica. Entra in questo gioco, entra nella comunità di comunicazione. Entra in questo gioco, non si tira fuori come il cinico. Ma è anche però trascendentale, ecco la pragmatica trascendentale, è anche trascendentale, dice Appel, questa fondazione, perché richiede una riflessione, che è sempre trascendentale, e cioè una riflessione sulle condizioni di possibilità, e quindi sulle caratteristiche del gioco linguistico in cui entra lo scettico per avanzare la sua tesi, cioè che non è possibile pervenire a nessuna certezza morale nell'argomentare. Ecco, questo è il punto. Questo è molto interessante. Perciò la declinazione pragmatica dell'argomento è non solo pragmatica, ma anche trascendentale. Ecco, questo è importante. Tuttavia, per Appel, a differenza di Wittgenstein, la confutazione dello scettico, no? Come abbiamo visto, che avviene attraverso la contraddizione performativa, sono evidenze dotate di un valore fondazionale. E in ciò si differenzia da Wittgenstein. Quindi, come possiamo allora ricostruire, no, questo argomento di pragmatico trascendentale di Appel? Proviamo a fare un po' più analiticamente, no? Immaginiamo i passaggi, no, che si possono fare. Per ricostruire questa argomentazione pragmatico-trascendentale. Immaginiamo un dialogo. Ecco, questa è la situazione. D'altronde la comunicazione uno dei presupposti è il dialogo. Il primo passo consiste nel mostrare nel dialogo allo scettico che entra e quindi vuol giocare questo gioco linguistico. Non diversamente da Wittgenstein, il primo passo consiste nel mostrare che lo scettico presuppone necessariamente un gioco linguistico. Nel momento in cui egli enuncia la sua tesi, è che non si può pervenire a nessuna verità morale, a nessuna certezza morale, e quindi presuppone un gioco linguistico. E non solo, ma vi entra in questo gioco. Decide di entrarvi, quindi si inserisce in questo gioco. Quando infatti nell'esordio di dialogo lo scettico avanza la propria tesi, cioè sostiene che qualsiasi tesi, per quanto è vera, è in linea di principio dubitabile, questa è la tesi dello scettico, no? Quando entra nel gioco linguistico, qualsiasi tesi, per quanto apparentemente vera, è in linea di principio dubitabile, questo è il problema, no? Quando entra e propone questa tesi, cosa fa l'altro interlocutore? Gli fa notare che se dice qualsiasi tesi, per quanto vera è in linea di principio dubitabile, l'interlocutore cosa gli fa notare in questo dialogo ideale che stiamo facendo? Ma in effetti poi così si svolge il dialogo realmente, no? Nella comunità dei parlanti, nel gioco linguistico, cosa gli fa notare? Che quando lo scettico dice qualsiasi tesi, allora è inclusa anche la sua tesi, ciò che egli sta appunto dicendo, ciò che sta affermando. Questo non vale per gli altri, ma per tutte le tesi, ivi compresa la sua. Dunque anche la sua, per quanto è vera, essa è in linea di principio dubitabile. Allora lo scettico deve ammettere che anche la tesi, qualsiasi tesi che se anche apparentemente vera, in realtà in linea di principio è dubitabile, anche questa tesi è dubitabile. questa a sua volta è dubitabile, no, questa tesi. E quindi la sua tesi è anch'essa dubitabile. Perché? E come viene fuori questo? Supponiamo che la tesi dello scettico fosse falsa, questa confermerebbe l'opportunità di dubitare di ogni tesi. Ma allora la tesi dello scettico verrebbe confermata. E allora, se si applicasse a se stessa, la tesi dello scettico, laddove falsa, verrebbe confermata. Ma questo è paradossale. Questo è paradossale. Perché la tesi scettica è una tesi universale che riguarda perciò qualsiasi tesi possibile, a parte la sua, no? Vi è allora per Appel almeno un punto di vista, un gioco linguistico che si sottrae al principio dello scetticismo ed è proprio il gioco linguistico nel quale lo scettico enuncia la sua tesi. Naturalmente, qual è questo gioco linguistico? Ecco, rispetto a Duss, a Wittgenstein, che formula la teoria dei giochi linguistici, ne fa una, ne dà un'interpretazione di, in senso razionalistico. Quindi è una svolta razionalistica quella di Appel. Perché Appel come definisce le caratteristiche del gioco linguistico, a cui partecipa lo scettico e proprio in questo, entrando in questo gioco, enuncia la sua tesi. Secondo Appel, infatti, l'impossibilità di applicare quella tesi di cui abbiamo detto dello scettico a se stesso implica che il gioco linguistico in cui io enuncio questa tesi sia un gioco linguistico trascendentale. Ecco il punto. Ecco la pragmatica trascendentale. Il gioco linguistico di Wittgenstein diventa, in Appel, ecco qui la svolta, è un gioco linguistico trascendentale. E qui naturalmente è il tentativo aperiano di mettere insieme appunto Wittgenstein con Kant, il trascendentale kantiano, espunto da tutto quello che abbiamo detto, con la filosofia del linguaggio anglo-americana, che in questo caso è rappresentato da Wittgenstein, che è l'anello di congiunzioni, il pensatore vero europeo, viennese, Wittgenstein, ma è l'anello di congiunzione tra la filosofia del linguaggio, come dire, europea e anglo-americana. Appunto, Wittgenstein è lo snodo fondamentale per questo problema. Quindi il gioco linguistico di cui parla Wittgenstein è qui un gioco linguistico trascendentale. E questo gioco linguistico trascendentale in cui si avanzano tesi come quello dello scettico che abbiamo detto, ma in ogni caso tesi teoretiche del tipo, no? Tutti i giudizi teoretici sono fallibili, né veri né falsi, o vero e falsi, eccetera, rappresenta allora questo gioco linguistico il punto di vista più ampio, perché è il più universale. Perciò non è aggirabile ulteriormente. Nel senso che chiunque, compreso lo scettico, deve accettare queste presupposizioni pragmatiche. Non può farne a meno. In definitiva, che cos'è questo gioco linguistico per Wittgenstein? È che, come dire, il linguaggio è come un gioco. È come un gioco. noi conosciamo che cosa sono i giochi, no? Non è vero. Da bambini abbiamo giocato, e quanto è fondamentale rilevare che l'importanza decisiva del gioco per i bambini, no? E quindi continuiamo anche noi ancora qualche volta a giocare, eh? Cosa vuol dire giocare? È un'attività, come dire, ludica, no? Ma ecco, è fondamentale nel gioco, qualsiasi tipo di gioco, che vi siano delle regole e di quel gioco, detto in parole molto semplici. Un gioco non è tale se non ha delle regole che rispettiva a quel gioco. Se giochiamo a tombola, se giochiamo a briscola, se giochiamo a dama, dai giochi più complessi, naturalmente, più semplici, hanno le regole. Anche il linguaggio è un gioco che ha le sue regole. Non è vero. Dunque, questo è molto importante. Quindi non si può giocare un gioco senza le regole. Cioè, e anche il gioco linguistico perciò ha le sue regole. Infatti, cosa stiamo facendo in questa? Tra le altre cose importanti, no? Parleremo delle regole della comunicazione. E quindi di questo gioco linguistico che è la comunicazione, che, come dire, è il gioco è fondamentale. No? E quindi ogni gioco ha il suo linguaggio. Il linguaggio dei giochi di evasione hanno il loro linguaggio, la dama il loro linguaggio, il ramino il loro linguaggio, non è vero, il cinema ha il suo linguaggio, allarghiamo questa questione, è un gioco, l'arte è il suo linguaggio, l'architettura ha un suo linguaggio, la pittura ha un suo linguaggio, eccetera eccetera. Dunque ogni gioco ha le rispettive regole e quindi perché il gioco è importante nei bambini? Perché si introiettano attraverso il gioco l'idea delle regole, che vanno rispettate, altrimenti non giochi quel gioco, se non rispetti quelle regole. Ma naturalmente quindi, qual è il problema, dice Wittgenstein? Stabilire queste regole per il linguaggio. E il problema è anche che non possiamo giocare un gioco con le regole di un altro gioco. Questo è molto importante. Bisogna giocare quel gioco con le regole rispettive di quel gioco. Non posso giocare a briscole con le regole dello scopone. No. Capite? Voi capite, non posso, anche la scienza ha le sue regole, è un gioco. Ma posso giocare il gioco dell'arte con le regole della matematica? E capite, no? La questione diventa già più complessa, no? Questo è, abbiamo detto, no, di riduzionismo scientifico. In definitiva, in questa versione, che cos'è il riduzionismo scientifico? L'idea che io, come direbbe Wittgenstein, voglio giocare un gioco con le regole di un altro gioco. E quindi riduco quel gioco alle regole di quell'altro. E questo è il riduzionismo. Quando voglio giocare, quando sostengo che tutte le regole di tutti i giochi sono giocabili solo con le regole della scienza esatta, commetto un errore perché appunto gioco i giochi senza rispettare le regole rispettive a quel gioco. Quindi questa conseguenza, no? Importanti, come capite, quindi non posso giocare regole dell'arte, per fare l'esempio, no? Le regole della poesia con quelle della scienza, della matematica, capite, no? Ma voi dire, la poesia qualche volta non gioca tutte le regole della grammatica e della sintassi, è vero, ma queste sono eccezioni, non sono la regola. Bene, dice Wapperi, se le cose stanno così, e la lezione di Wittgenstein è decisiva, questa è del secondo Wittgenstein, allora Wapperi sostiene, se questo è vero, ed è vero, ciò che Wittgenstein ha mostrato in modo definitivo, stiamo dicendo in modo molto grossolano, vero, la tesi di Wittgenstein, allora Apple dice, ma Ecco qui il gioco trascendentale, come il gioco è un fatto pragmatico, no? Voglio dire, e allora Apple dice, bah, se questo è vero, possiamo applicarlo questo, possiamo andare a fare un passo ulteriore. Che se ogni gioco ha le sue regole, non si può giocare un gioco se non con le rispettive regole, e come dire, fare altrimenti significa, no, non giocare correttamente. Ma non ci sarà una metaregola delle regole? Sì, e questo è il gioco linguistico trascendentale. Ecco qui. E se il gioco è linguistico, è, come dire, è pragmatico, è la pragmatica, perché si gioca nelle forme di vita, non possiamo andare di regola in regola. Ci vuole una metaregola della regola, e questo è il trascendentale, altrimenti andiamo sempre all'infinito. Ecco qui il gioco linguistico trascendentale, ecco qui la pragmatica trascendentale. Non è vero. Quindi, questo è molto importante. Dunque, ecco perché si tratta appunto di un gioco linguistico trascendentale. Naturalmente qui dovremmo fare lungo discorsi, ma dobbiamo astenerci dal farlo per l'economia di questo corso, perché le cose qui sarebbero molto complesse, discutere il primo Wittgenstein, il secondo Wittgenstein, il ruolo della sua teoria dei giochi linguistici. Noi qui ci limitiamo a dire, insomma, riferire tutto alla posizione di Apple, no? E quindi prescindiamo dall'approfondire questo punto, che è un punto di grande rilevanza, no? E perciò quando lo scettico morale enuncia la tesi, qualsiasi giudizio morale e più in generale normativo non può essere né oggettivamente vero né oggettivamente falso, e questo perché gli dubita di tutto, no? Il suo interlocutore ideale di cui stiamo dicendo gli fa notare che nel dire ciò egli avanza una pretesa di verità connessa alla sua tesi, ma quello che sta affermando, cioè che ogni giudizio morale non può essere né oggettivamente vero né oggettivamente falso, è questa tesi, e quindi che significa revocare in dubbio ogni giudizio, è vero o falso? Quindi egli avanza una pretesa di verità quando sta enunciando con la tesi che non è vero che esistono giudizi morali oggettivi e che non c'è e quindi non so, non fosse, dubitiamo se siano oggettivamente veri o oggettivamente falsi. Quindi ha una pretesa di verità connessa alla sua tesi. E questo è molto importante. E perciò lo scettico assumendo questo, che è vero quello che gli sta dicendo, cioè che ciò che sta evocando in dubbio è a sua volta è vero, sta riconoscendo virtualmente l'altro interlocutore come partner di un dialogo all'interno del quale entrambi hanno diritti e doveri. Ad esempio, il dovere di argomentare su richiesta e il diritto di obiettare alle ragioni dell'altro. Questo fatto come dire, fa notare l'interlocutore, allo scettico, è già un fatto morale. Perché? Nel momento in cui avanza la tesi dello scetticismo morale, lo scettico di fatto sta già instaurando una relazione di natura morale con l'interlocutore. Allora lo scettico può obiettare che non necessariamente quando si afferma qualcosa si avanza anche una pretesa di verità e si attribuiscono diritti e doveri. Perché ha già riconosciuto l'interlocutore e quindi gli può obiettare che non necessariamente quando si afferma qualcosa si avanzano pretese di validità. L'interlocutore può chiedere allora allo scettico di riflettere bene su ciò che sta facendo. perché egli sta ancora una volta avanzando una pretesa di verità quando sta parlando con lui. E gli sta riconoscendo, e lo sta riconoscendo come un interlocutore che a sua volta ha facoltà di chiedergli delle ragioni, no? Come dire, quindi il gioco linguistico, la comunità di comunicazione ineludibile per lo scettico, proprio perché entro. Se volesse sostenere il contrario, che cosa dovrebbe fare lo scettico in questo dialogo? Dovrebbe sostenere tesi di questo tipo, che ogni giudizio morale non può essere né oggettivamente vero né oggettivamente falso. E quanto ho appena detto è falso. Ma voi capite, no? Oppure quanto ho appena detto non implica per me il dovere di giustificare quanto ho appena detto, no? Tutto ciò sono contraddizioni performative, perché non posso dire che quanto ho appena detto è falso. L'affermazione che abbiamo prima enunciato e abbiamo messo in bocca allo scettico. Quindi, da qui che cosa emerge? Che appunto. La contraddizione performativa è, come dire, è inaggirabile nell'argomento dello scettico. E quindi questo è molto importante. La contraddizione performativa è l'unico criterio essenziale della razionalità autoriflessiva del discorso. Ecco perché, come abbiamo detto, Apple può affermare che è un'evidenza infallibile e perciò non può essere soltanto ricondotta a dimostrazioni di tipo logico-deduttivo. E questo è molto importante, no? È interessante questo fatto, no? Proviamo molto sinteticamente a ribadire questo punto, no? Allorché, come scrive Apple, gli dice che se non posso contestare qualcosa senza cadere in autocontraddizione performativa, e in insieme non posso fondarlo deduttivamente senza cadere in una petizio principii logico-formale, allora esso rientra tra quelle presupposizioni pragmatico-trascendentali dell'argomentazione, che devono essere già da sempre riconosciute, affinché il gioco dell'argomentazione conserva il suo significato. E questo, come dire, è un po' ancora una volta la trasformazione della filosofia, che abbiamo visto dall'altro lato, no? A partire dal trascendentale kantiano, in dialogo con la tradizione e con l'approccio linguistico, no? Della filosofia del linguaggio, no? Anglo-americana. E in modo speciale, qui l'abbiamo visto attraverso il dialogo e con Wittgenstein, rispetto al quale abbiamo mostrato molto rapidamente ciò che Apple deve mutua da Wittgenstein, la teoria dei giochi linguistici del secondo Wittgenstein, e molto rapidamente abbiamo visto ciò che egli accetta di questa teoria e anche come va oltre questa teoria, perché parla di un gioco linguistico trascendentale, di qui la pragmatica trascendentale. E non è vero, come abbiamo detto, issato sul tronco, quando diciamo trascendentale, sempre sul tronco kantiano, si capisce perché il trascendentale, come dire, quando si dice questo termine, non ci si può che riferire a Kant, no? E a tutto quello, a tutte le conseguenze che gli ha tratto, in modo speciale, vero, nella critica della ragion pura, non è vero, e poi anche nella ragion pratica, eccetera. ci toccherà poi di vedere che questo, come questo dialogo come prosegue in APE attraverso il confronto con Peirce e con tutta la semeiotica, no? Perché abbiamo detto, non lo dimenticheremo, che APE chiama questa sua trasformazione della filosofia o pragmatica e trascendentale, e abbiamo cercato di dire rapidamente, no, in che cosa consiste, no? O anche semeiotica trascendentale. Abbiamo parlato di una trasformazione semeiotica del kantismo, no? E quindi, come dire, bisogna mostrare rapidamente questo aspetto, e qui naturalmente ci avvarremo, ma non per nostra scelta, ma perché APE stesso lo ha fatto, di quello che gli ha mutuato da Peirce, importante autore, all'inizio un po' trascurato, ma oggi, nei decenni passati, molto studiato, anche grazie ad APE, il quale, come ha detto APE, ha scritto un libro, su una monografia su Peirce, è uno dei pochi libri, delle poche monografie che APE ha dedicato a un altro autore, in questo caso proprio a Peirce. Quindi parleremo un attimo di questa semeiotica trascendentale e anche di che cos'è questa semeiotica, no? Non è vero, e questo è molto importante. Bene, arrivederci.